capito.
Che poi non è detto,
perché viene valutata magari più la propria esperienza personale di ricerca su internet che la vostra in alcuni casi.
Sì, però se il cliente magari fa la richiesta sbagliata, si accorgerà, l'acquista, poi magari acquista quella che effettivamente gli avevi consigliato.
Ho capito. Una parola sul quartiere del Prado, Prado, scusate, per
Prado
te.
È particolare.
Va bene anche Prato.
Il quartiere del Prato va bene, sì, a posto. Sì.
Il quartiere del Prado è sempre un bel quartiere vivace, e anche questo è cambiato tanto nel corso degli anni. Mm-hmm. Diciamo.
50 anni fa com'era la via dove sta il tuo negozio?
Era piena di piccole botteghe, artigiani, cosa che adesso non esiste
C'era
più.
C'era comunque la strada?
Strada, sempre la strada principale, ma piena appunto di botteghe, artigiani, osterie... tutti i negozi,
i chioschetti, te la ricordi?
I chioschetti
Ada la Moma che vendeva le becche.
Sì.
Adesso vi dovete spiegare che cosa
le
sono
becche.
Le becche,
la liquirizia.
Ragazzo, qua si parla iesino. I semi di zucca salati.
Ah,
ok, i bruscolini.
Mai mangiati in vita mia, quindi no. Devo recuperare. La festa del Prato. Recupererò se ci sarà qualcuno che fa i bruscolini.
Era un chioschetto per chi è arrivato dopo, che stava praticamente fra via Trento o via Fiume, non mi ricordo, una delle due,
a fianco,
esatto, e era un chioschetto di 3 metri per 3, era un chioschetto di 3 metri per 3, dove praticamente questa signora anziana vendeva tutto quello che era frutta secca, quindi i semi di zucca, le noccioline, i lupini o le liquirizie, vendeva solo quella roba lì. O le caramelline a 5 lire l'una, 10 lire l'una, e praticamente siccome davanti c'era la scuola elementare, ogni volta che si usciva da scuola, perché io ho fatto la scuola lì, ogni volta che si usciva da scuola si andava lì a comprare la becca, la caramella, e quella era un'istituzione.
Vabbè, avete appena sentito parlare Massimiliano Fabrizi, fotografo,
che ha giudicato l'età a 94 anni perché veramente parla di cose del secolo scorso, no? È bello che Massimiliano abbina alla gioventù di Lucia, ma alla vecchiaia evidente di Marcello, dei ricordi di gioventù, anche perché Massimiliano sembra che abbia 40 anni ma in realtà ne ha 72. Allora, io direi di dare altro spazio anche ai prossimi ospiti della serata. C'è qualche ospite che domani mattina accende il forno come avio molto presto, oppure no? Oppure siete fancazzisti come tutti gli altri? Cioè, lei sta dormendo. Allora, qui ho una simpatica donzella che prima ha beccato, non mi ricordo se è un vaffanculo da qualcuno, insomma, sì. Ha litigato con qualche altro collega, no? Si scherzava ovviamente. Allora, lei stava facendo finta tipo interrogazione. Interroghiamo e si mette da sotto al banco. Interroghiamo, non ti si vede nel video, sta tranquilla. Se è tranquilla, si vede che si vede da lui, Luigi nemmeno si vede fino a lui.
Come non si vede?
Eh? Dopo disposti, Luigi, metti indietro, si vede. Allora.
Ciao.
Non essere frattare al microfono, prendilo, ok, tienlo così. Allora, con chi parliamo?
Francesca Tili, pasticceria Note di Dolce.
Oh, Note di Dolce, bene. Allora, prima scherzavamo nel fuori onda sul fatto che alcuni negozi le coppie nascono, in altri negozi le coppie comprano preservativi, in altri invece comprano il materasso dove poi consumare l'amore, poi alla fine vanno da Marcello e da Lucia per comprare le conseguenze dei loro atti. Quante coppie sono nate all'interno di Note di Dolce?
Sicuramente potranno anche essere nate, sì, non è che sto sempre davanti al bar, molto sul laboratorio, però sì, sicuramente.
Oh, bene, allora.
Spero per loro che va tutto bene, io.
Cioè, ma non è che una vita di coppia dipende dal tuo minion oppure dal tuo... Ok. Allora, Note di Dolce, allora, te fai un po' vita dietro le quinte. Ci vuoi un po' raccontare qualche aneddoto a cui sei molto affezionata, qualche aneddoto che ricordi? No, niente, solo dolore, fatica e sudore.
No, non è tutto dolore, però per me è il lavoro che voglio, il lavoro che faccio, per cui lo faccio con passione, con tutto.
A cosa ti svegli ogni mattina?
Alle 6, non è che faccio tutto quello che faccio in pasticceria solo per vendere da me in pasticceria, non è che vendo anche a altri negozianti.
Quindi cioè, il 100% della tua produzione finisce poi nelle mani di chi entra nel tuo negozio. Sì. Chi entra nel tuo negozio?
Bambini, grandi, anzi a tutti.
Anche diabetici?
Sì. Certo.
Sì. Ah, lui è diabetico. È diabetico? Certo. È diabetico? Oh, è diabetico ma anche un po' paonazzo, quindi non sei nemmeno astenio, non sei, ok. Allora, entrano i diabetici e cosa vendi al diabetico? Hai un dolce meno zuccherato degli altri?
Se fanno biscotti senza il zucchero, sì.
Buon colore con la crema.
Quello però un po'.
Ah, sentite parlare anche in contemporanea Leonardo Materassi. Ok. E no, io quello che ti volevo chiedere, qual è il tuo sapore preferito? Cioè, se devi mangiare un dolce o qual è il
La crema.
La crema, ok.
La vecchia crema che si faceva ieri, no?
La vecchia crema che si faceva ieri. Come
fatta? Con l'uovo fresco, la farina, il latte, cioè la roba genuina, prodotti di prima qualità.
Da quant'è che siete in attività?
Qui al Prato 7 anni, più altri 7 anni da un'altra parte.
Ok, quindi 14 anni di esperienza in pasticceria, insomma.
Sì.
E quindi cose strane tu non le vedi perché stai
no,
chiusa,
sto molto
dietro.
Sì.
Chi è la persona con te?
Lei c'ha il negozio vicino a me.
Vicino, un altro negozio.
Vicinati.
Molto vicini.
Oh, molto vicini. No, perché lei guardava, faceva sì con la testa quando parlavo di cose strane. Non so se si sa qualche episodio lei. Sexy shop non ce ne so. Allora, qual è invece il tuo profumo preferito? Quando entri nel tuo laboratorio, qual è la cosa che ti fa piacere il tuo lavoro, il profumo che ti fa piacere il tuo lavoro? Immagino che ce ne siano tanti, no? Il laboratorio di profumi.
Dei profumi ce ne sono tantissimi, solo che dopo tanti anni li senti, ma...
Quindi odi il profumo.
Senti, non li senti come le persone che entrano, normale. Le persone che entrano la sente di più, perché uno che non entra magari anche giorno su giorno no, però io che ci sto sempre un po' al naso se...
Quando hai cominciato a fare i dolci? Cioè...
Io ho fatto la scuola alberghiera prima di aprire le attività, stavo un po' in giro per il mondo, poi avevo il pallino da quando ero piccola che volevo la pasticceria per me e alla fine l'ho fatto.
Qual è il primo dolce che hai fatto da piccola?
Oddio, una domanda un po' sinceramente.
O il primo che ti ricordi, insomma?
Mi ricordo tanto, cioè quando ero piccola facevo la crema con nonna, quella sì. La crema con nonna, quella me la ricordo, poi altre robe, dolci di carnevale mi ricordo con mia nonna però. Ancora ero piccola.
Quindi da lì comunque è rimasta dentro.
Sì, no,
questa c'avevo cosa,
sempre il pallino.
E cosa pensi quando vedi una persona che compra un tuo dolce? Cioè, se la vedi che mangia un tuo dolce?
Beh, li vedi contenti, che assuefatti.
Assuefatti.
Tutto il resto.
Spieghiamo che c'è una generazione di nuovi dolci alla marijuana.
No, beh, però li vedi che cioè, uno mangia un dolce, un buon dolce, diciamo anche un buon caffè, quello che vuoi che è. Cioè li vedi contenti,
la soddisfazione,
soddisfatti,
insomma.
Sì, certo.
Come vivi il quartiere del Prato? Allora non è da tanto come
no,
diciamo,
io ho solo 7 anni però stiamo benissimo con i vicini, pure stiamo benissimo.
Dillo, perché
siamo tutti molto,
sono tutti qui, quindi
sì, a parte che siamo tutti qua, però stiamo bene, bel quartiere un po' per tutto.
Va bene, ti ringrazio.
Grazie a te.
Guarda, ti tolgo la parola perché tra un attimo Claudio, appena smette di fare regia, ti farà domande particolarmente scomode. Quindi...
Sì, la domanda particolarmente scomoda è questa. Prima ne parlavo con una tua collega, nel senso voi siete fra due bocche di fuoco, no? Avete, da una parte avete la zona, diciamo, commerciale rappresentata da Arcobaleno e da Gabriele, insomma dalla Fornace e da Losi, da una parte invece tutta la parte Coop, Brico e così via. Come vivete ogni giorno questa sfida impari con la grande distribuzione? E la tua risposta ovviamente è di chi poi sta nel fronte, ovvero chi sta col forno acceso e con 200 gradi in faccia.
Secondo me c'è molta differenza tra un piccolo artigiano e la grande distribuzione a livello di qualità dei prodotti e anche di vita che mettiamo in tutto, nel prodotto e in tutto, perché io sto quasi 24 ore lì dentro, per cui vedo nasce tutto, il panettone che ce l'ho davanti.
Controlli ogni singolo ingrediente.
Sì, ma poi sbagli un passaggio, butti tutto.
Cioè. Sì, anche perché poi la pasticceria insomma, è più delicata, delicata rispetto, sì, è sì, quasi quasi chimica su alcune sì, cose. Quindi
fatta a livello artigianale è molto delicata.
Alcuni artigiani stanno vendendo nella grande distribuzione, come la vedi questa cosa?
Non so, bisogna, ogni singola persona ha un modo suo, per cui io so nel mio quello che uso, la qualità dei prodotti, cioè delle materie prime. Perché
quindi pensi che loro non la utilizzano la qualità?
Non lo so, non voglio né...
No, no, cioè così non, generalmente, non, quando tu vedi che qualcuno, concorrente tuo, si avvicina alla grande distribuzione...
Se usano anche farlo, io so piccola, non so.
E te piacerebbe rientrare nella grande distribuzione?
Forse la grande distribuzione no, la vendita online forse sì, però grande distribuzione, proprio in grande distribuzione no, forse no. Una cosa un po' più mia, un po' più...
Sentite, qui ci sono 10 marchi, quindi siete praticamente in 10, ma non è tutte le aziende, non tutte le botteghe del Prato, ce ne sono di più. Nel Prato?
Sì, ce n'è.
E come mai gli altri non hanno... Puoi passare il microfono? Come mai gli altri? Vuoi rispondere tu? Ok. Lei.
Salve, buonasera. Sono Donatella della macelleria Donzelli. Ma non lo so, anche perché siamo in tanti, ma è un po' difficile mettersi d'accordo tutti.
Che significa mettersi d'accordo? Cioè, che cos'è che avete trovato? Quale accordo è stato il vostro?
Non lo so, io... Ma qual è l'accordo?
Non collaboro, no, vabbè.
A Donatella, al di là dell'aspetto economico, no, che sicuramente magari avrà inciso, però cioè, l'idea di fondo che c'è stata fra di voi, no, è stata, ok, ci mettiamo insieme... per fare cosa? Eh sì, al di là che è la prima volta, sicuramente anch'io, perché vivendo il Prato da utente, no? Cioè, forse... non ho visto mai qualcosa, ad esempio il corso c'è stato da tantissimo tempo, no? Quindi qualcosa che all'interno di Iesi, fuori dal centro storico, è la prima volta che succede questa cosa in un quartiere, quindi tanto di cappello a voi perché ci avete avuto la voglia, il coraggio di fare questa cosa. Ma
forse
che cosa è che va
spinto? Qualcuno non si rendeva
spinto?
Conto all'inizio cosa si faceva, capito? Noi siamo stati nella fiducia di chi ce l'ha presentato. Qualcuno può darsi...
Faccela.
Adesso vedranno le interviste e si pentiranno di non essere venuti.
No,
allora,
ci piacerebbe che questa cosa fosse vista da parecchie persone, che magari dici, abbiamo puntato su una cosa che forse eravamo in dubbio, e poi magari dice, oh, abbiamo fatto bene quello che avevamo fatto.
Allora, io tornerei, a parte parlare dell'evento che è giustissimo, a bomba sulle vostre attività, perché comunque è giusto dare il fuoco, non dare fuoco alle vostre attività, ma dare il giusto fuoco alle vostre attività. E quindi voi...
Io sono Stefania. Della ferramenta Ciccarelli.
Ok.
Faccio questo lavoro da 36 anni, okay. Sono presente nel quartiere del Prato.
Tu fai questo lavoro da 36 anni, la bottega esiste da più
da
tempo?
Da circa 50 anni.
Una delle più antiche,
esatto,
del quartiere.
Quindi la ferramenta più antica del quartiere del Prato.
L'hanno aperta i tuoi genitori?
No, l'ha aperta un altro signore. Con cui io lavoravo.
Ah, ho capito.
Quindi, un lavoro che mi piace moltissimo.
Ah, ferramenta, quindi lavoro che ti piace molto, quindi sei maniaca dell'ordine.
Non tanto,
no, perché
a me piace la ferramenta disordinata, a mio marito piace la ferramenta ordinata.
Perché io vedo la ferramenta come questo tempio in cui tutti i cassettini hanno tutte le
però
le proprie
a me piace
cose.
La vecchia ferramenta disordinata.
Ma quello è il supermercato, dicono.
Esatto, a me piace la vecchia, però ti devi adeguare al tempo di adesso, devi essere sempre più moderna, avere tutto quello che il cliente chiede, le richieste più strane e impossibili, che poi ti dice, ah signora, come mai che lei non ce l'ha questa cosa? Perché magari l'ha vista da internet.
L'ho trovata su Amazon,
ecco,
tanto facilmente.
Esatto, entra con il telefono, poi dice, ah però qua Amazon la vende a metà di quello che la vende lei, la
ecco,
prenda tranquillamente da Amazon.
Mi stimoli subito la domanda.
Esatto.
Qual è la risposta più brutta che hai dato a un cliente in questo caso? Puoi dire parolacce?
No,
puoi
risposte dire. Brutte non ce n'è. Risposte brutte non ce n'è.
Cioè,
se il cliente è intelligente lo capisce dal silenzio che c'è.
Perché mi immagino il maligno che ti viene
oppure,
fuori in alcuni casi col cliente.
Oppure la prendi su Amazon.
Guarda, te lo ordino io.
Piace, poi magari dopo due o tre giorni ritorna e dice: ah, guarda, l'ho comprata, però non funziona questo. Ah. Vai da Amazon.
Qual è l'oggetto?
Bravo, bravo.
Come avete capito, lui è laureato ad Oxford.
No, no, ma è giustissimo, fila tutto. Fila tutto. È così.
Allora, qual è l'oggetto più strano che ti hanno chiesto?
Ce n'è tantissimi, però
che
non...
detta così,
No, vabbè, siamo in ferramento, scusa. Sarà qualcosa da ferramenta.
Non lo so, non ti saprei rispondere, perché ce n'è veramente talmente tanto.
Tipo la vite,
strane.
Una vite fatta con... non
no,
lo so.
Guarda, io adesso ho imparato a dire, guarda, io non ce l'ho. Penso che non esiste, però se te la chiedi forse l'hai vista da qualche altra parte.
Ok. La domanda, agganciandomi un pochino alla domanda che ha fatto prima Claudio alle altre botteghe, e la grande distribuzione, no? Poi, quindi parlavamo prima di Amazon, però ci sono anche nel tuo caso tanti negozi più grossi,
sì,
tipo il i vari formati del Bri. Qual è il valore aggiunto di una piccola ferramenta?
Io lo ti dico come Marcello.
Okay.
Noi siamo disponibili a spiegare tutto, qualsiasi problema si risolve. La grande distribuzione l'hai comprata, l'hai pagata, ciao.
Ok, quindi tutti a fare reso in ferramenta. Allora, come la chiedo anche a te, anche se nessuno mi ha risposto, però prima o poi troverò qualcuno che mi racconta una cosa strana in negozio. Tu stai
al
pubblico.
Ah, sì, una cosa strana?
Oh, dai,
deve comprare, il marito deve comprare qualcosa? Ah, guarda, devo chiedere a mia moglie se gli va bene.
Vabbè.
Deve comprare un chilo di chiodi, ma deve sentire la moglie se gli va bene il chiodo.
Quindi questo per dire che non voleva comprarlo?
Questo...
Ha preso la scusa della moglie?
Guarda, io...
Vabbè, però la scusa della moglie è una... piano. Ma allora, il rumore che sentite è Massimiliano che ha le mani da carpentiere e prende il microfono come se fosse un'asta.
No, ma adesso non immaginatevi solo che...
mica solo il chiodo, deve comprare... Adesso magari anche deve spendere 5 euro, però deve sentire la moglie se gli va bene.
Magari usano i chiodi non in maniera tradizionale come tutti pensiamo, usano i chiodi per attività insomma,
per carità,
diverse.
Sa che chiodo voleva, no? La moglie.
Ora, uomini lì dietro buoni con le battute, che sono troppo facili fare battute sul chiodo, che è una forma fallica, quindi non fallica, cioè mini fallica, perché c'è, cioè, nel senso, va bene, basta.
Allora, no, qualcosa, proprio un cliente particolarmente strano, qualcosa di particolare, a parte il fatto dell'autorizzazione a comprare i chiodi.
Guarda, no, strano, che fa richieste strane, no, che fa domande stupide, sì.
Ok, tipo una domanda stupida.
Guarda, l'ultima è successa che un signore entra, cercava una stufetta.
Ok.
Mio marito gli ha fatto vedere una stufetta, questa non ce n'era nessuna che gli piaceva. Ok, esce, rientra e gli fa: scusa, dove la posso trovare, no? mio marito gli risponde: guarda, c'è la farmacia, se vai in farmacia la trovi.
E c'è andato, adesso chiediamo al
perché
farmacista.
Proprio...
Allora abbiamo qua il farmacista.
Capito, questo è il classico che dice devo dire.
Allora scusami, ma dobbiamo fare questa carambata, mi piace tantissimo. Ok, attenzione che strappiamo via tutto. Ok, eccoci. Salve.
Buonasera, io sono Roberto della farmacia del Prato.
Ok, è arrivato qualcuno da te in farmacia chiedendoti una stufetta?
No. Non ho visto nessuno.
Cavolo, però.
Purtroppo.
Magari potresti chiedere tanto alle persone che lavorano con te se qualcuno è venuto
magari
a cercare.
Io lo mandavo da qualcun altro, in pizzeria, in pasticceria.
Quindi da Leonardo Materassi, che vende
Materassi,
anche le stufette. Va bene, benvenuto.
Grazie.
Allora, farmacia
Gran Mercato.
E quartiere del
Prato.
Del Prato. E da quanti anni c'è la farmacia?
La farmacia da parecchio. I miei l'avevano comprata nel 70. Io lavoro dal 2000.
Quindi tramandata, insomma, sì. di padre in figlio. È stata una scelta, scusa, una domanda scomoda. come sei arrivato a scegliere di fare il farmacista? Cioè, è stato un tuo sogno perché lo faceva?
No, queste sono cose che non ci pensi. Ci nasci, che non pensi, non è che dici, non so se è un bene o un male, questo. Però nasci, dici, faccio il farmacista, magari c'è vissuto con la farmacia, dunque non è che pensi farò l'architetto.
Certo.
Non ti viene nemmeno pensato.
Tu quando eri piccolo giravi lì in farmacia,
esatto.
Eri sempre
ho
là.
Ho vissuto immagino. Lì e mi è venuto in automatico, ecco.
Allora... io me la ricordo la farmacia, perché al di là che ha cambiato alcuni posti, no? Perché non è stata sempre lì, adesso sì. Lì è grandissima, prima era anche più piccolina, ha cambiato, e me la ricordo perché è stata, oltre ad essere una delle farmacie credo forse delle più vecchie di Iesi, perché comunque voi facevate e non so se ancora le fate le medicine, cioè
sì,
proprio
sì,
le,
sì.
Tecnicamente le fanno proprio,
sì, sì.
Prendo la galenica. E mi ricordo che ci venivano anche un sacco i contadini a comprare i prodotti,
sì.
I vari casari a comprare.
Anche adesso,
adesso
è rimasta
vengono?
Una farmacia molto di campagna, diciamo.
Tutto questo perché Massimiliano ti sta per chiedere il Viagra, cioè questo c'è, cioè, tutta questa poesia intorno per chiederti il Viagra.
Sì, ma naturale però.
Naturale. Ascolta, io nella tua farmacia mi è successa una cosa mai vista, ovvero mangiare i tortellini alle 4 del pomeriggio. Perché c'era una sorta di show cooking di prodotti
senza glutine.
Bravo, gluten free. E mai successo in vita mia, ho mangiato tortellini alle 4 del pomeriggio.
Buoni,
in farmacia. In farmacia, sì, era stato e mia moglie là, oh, buona. Davvero interessante. Quindi bello, grazie, perché ecco, cosa hai fatto una vita? Niente, ho mangiato in farmacia le tortellini alle 4 del pomeriggio, grazie.
è che in realtà non avevo ancora preso gli psicofarmaci lui prima, quindi è per quello che... Allora, mi raccomando le medicine di Max su misura, che quelle sono importantissime.
Okay.
Allora, sono molto curioso però su questa cosa della fabbricazione dei farmaci, perché pensavo che fosse una pratica insomma non più legale, cioè...
No,
l'ho detta male, mi è uscita male. Mi è uscita malissimo. Allora, una volta si faceva, cioè non esistevano le grosse case farmaceutiche, quindi la farmacia se...
Ma anche adesso si fanno, chi vuole le farmacie che... lo fanno non tutte, ma molte lo fanno, i farmaci galenici, cioè farmaci a persona, ma insomma, che magari non esistono, che
quindi
magari
il medico
non
prescrive un principio
attivo
e voi...
col dosaggio per il paziente noi lo facciamo.
Qual è il vantaggio di un farmaco fatto in casa?
Ma non è che c'è un vantaggio, che non c'è
artigianalmente.
Non è che c'è un vantaggio, che il galenico non esiste in commercio, non esiste della industria più che altro.
Ho capito.
Non esistendo, bisogna che lo facciamo noi.
Allora, stessa domanda anche a te, la farò a tutti. Una cosa strana successa in farmacia.
Non si può dire.
Troppo strana. No, dai, una
non
strana.
Lo so, ma è un continuo, insomma.
E dai, dicene una, tanto per i nostri ascoltatori, una cosa divertente, dai.
Dai numeri di farmaci sbagliati, alle scritte dei farmaci particolari.
Ah, quello della stufetta.
Alle scelte dei profilattici vari.
Eccola lì, questa ci piace. Allora, visto che lui è il nostro direttore artistico, devo tenere anche un po', diciamo, il livello il livello richiesto dal programma. E di un po' questa cosa della scelta di fare. Cioè, profilatici, quindi c'è chi, cioè io mi vergogno quando entriamo in farmacia, ci sono questi stand giganteschi vicino alla cassa, no? Con tutti quelli leggeri, grandi, arancioni, piccoli, sottili. E tu sei lì che parli con magari la signora che sta alla cassa, ti scappa l'occhio sul centinaio di profilattici. Io almeno mi sento un po' in imbarazzo, no? Magari Claudio no, sarà lì a scegliere. Però distributore.
È un tabù che non esiste,
cioè,
più.
C'è qualcuno che arriva lì e comincia a chiedere consigli.
Sì,
guarda, io ce l'ho in questo modo, quindi ho bisogno. È successo sul serio?
Tranquillamente, sì.
Col calco non ci sono mai arrivati.
Col
calco.
No.
No, ho chiesto perché ha detto che succedono cose strane. Ok. Però potrebbe, amici
quasi,
ascoltatori, quasi. Potete anche
dico, un signore, il dottore è anche abbastanza galantuomo, ma accomodati, nel senso, ti vedo un po' timido su questo argomento, ma se vuoi puoi accomodarti tranquillamente.
No, a posto così, dai.
Eh? No, ma una domanda che mi viene spontanea, ma me la porto da anni dietro, eh. Allora, i preservativi quelli col sapore alla frutta, cioè oltre al sesso orale, a cosa servono?
Ah, non so, chiediamo al sesso femminile, non so.
Chiediamole. Cioè, io se fossi una donna non vorrei sentire il sapore Ribes la mattina, il giorno dopo.
Non so cosa dirti, veramente.
Dottore, mi rimane un po' impreparato questo argomento. Bene, chi era che vendeva materassi di Waltri? A lui.
Vogliamo passare, hai fatto il gancio, è passare dai profilattici al materasso, quindi passeremo a...
C'è un aneddoto io della farmacia, perché c'era un signore di una certa età che è entrato in farmacia e aveva richiesto un aiuto per tenere la dentiera.
Una pasta adesiva
per la dentiera. Siccome non sapeva come farla funzionare, gli ha detto alla farmacista... Come devo metterla? Fortuna che non aveva chiesto le supposte.
Ok, quindi dopo questa io direi che... Allora, provo a farti un'altra domanda seria così chiudiamo in modo dignitoso, perché sennò mi dispiace lasciare la farmacia Gran Mercato in questo modo. No. Allora, il ricordo più bello in farmacia?
No, quando la gente ti ringrazia per quello che hai fatto per loro, levando al soldo, ti ringrazia, mi hai aiutato, quella è la cosa più grande che ti succede.
Come la vedevi da piccolo la farmacia? Era una cosa gigante?
Non lo so, vedevo scatole o dell'odore, cioè ci sono nato, cioè, non vedevo una cosa strana.
Dottore, allora, oltre a dire cazzate facciamo anche cose serie. Ho letto qualche sondaggio ultimamente che c'è un grande aumento dell'eroina, no? L'eroina, sì, dottore,
l'eroina non ha smesso mai.
Ah, ok, quanti anni hai, dott?
Io? 49,
quindi abbiamo una decina d'anni di distanza. Però ricordo che da piccolo, ricordo nelle mura della mia città tante siringhe conficcate. E poi qualche anno fa sono a capire che l'eroina è tornata di moda. E non è mai andata via di moda, perché
è andata mai via di moda,
perché forse costa meno della coca e di altre. Come ti trovi a doverti confrontare con ragazzi che vengono e sanno benissimo di quale siringa hanno bisogno?
Ma lì ti confronti poco,
poco,
perché
cioè arriva il ragazzetto e dice dammi una 10 ml oppure dammi una 20 ml
e tu gliele dai.
Punto.
Anche perché non c'è discussione.
Cioè, se non le prendono da te, le prendono da qualcun altro.
Sì, levando quello, ma la loro vita è la droga, non c'è altro.
Io ho una cugina farmacista che mi racconta che vede ragazzi arrivare molto giovani e vede tutta la trasformazione da com'erano.
Dopo tre mesi inizia a vedere il cambiamento già fisico.
Le occhiaie, il pallone.
Dopo tre mesi inizia a vedere il cambiamento fisico della persona. Dalla prima volta fa brutto.
E da farmacista, quindi da dottore che ha scelto di dedicare una vita alla salute, cosa provi in quel momento?
Io non riesco a capire che nel 2020 ancora qualcuno
si faccia eroina.
Non riesco a capirlo proprio.
Scusate, ma ci tenevo insomma a dare anche un minimo di serietà a questa trasmissione.
Aspetta, scusa.
Una cosa poi te lo passo. Le avevo appena chiesto che ricordo aveva da bambino, volevo lasciare con questa cosa bella, questa aura positiva, e invece non ce l'abbiamo fatta, mi dispiace.
Ok.
No, però adesso al di là di tutto, credo che sia opportuno, oltre al cazzeggio, noi come radio... ci occupiamo anche di progetti veramente seri, con ragazzi drogati, con carcerati, quindi questa testimonianza che hai dato, al di là delle battute e del cazzeggio che c'è, in realtà è molto nelle nostre corde, quindi cioè, complimenti per quello che fate e per come gestite certe cose, perché effettivamente noi da st'altra parte, quando poi si fanno i vari programmi radio con... tanti ragazzi, e questa è purtroppo una cosa che capita, ti rendi conto del problema che c'è stato. Poi dopo noi si fanno programmi con persone che fortunatamente sono, diciamo, nella fase che sono usciti, no? Perché hanno capito, no? Però
questa cosa invece del pre è una cosa forte, quindi complimenti.
Grazie.
Allora, cercherai di uscire da questo momento sì. di diciamo Risante. Un po' denso con un bel coltello. Passiamo direttamente alla coltellata. No, perché abbiamo la routine.
Simone, la routine. Sì.
Ho sognato, guarda, veramente. Allora, è da quando faccio radio che sogno di dire la routine in radio. Allora, esiste ancora la routine?
Sì.
Quindi il mestiere della routine è?
È vivo. È presente.
Allora, ricordiamo i nostri amici a casa, magari quelli un pochino più giovani, che cosa fa la routine, no? Perché magari
affila coltelli. Forbice,
vende anche coltelleria.
Sì, coltelli, forbici e tutto quello che dovrebbe tagliare e non taglia più.
Da quanti anni è che fai questo mestiere?
Io dal 94, okay. Che ho rilevato l'azienda di mio padre, dal 68.
Quindi anche te praticamente sì, cresciuto...
A sua volta ha rilevato dal okay. la routine precedente.
Allora, come fa un bambino a crescere sano in un posto pieno di coltelli?
Ma chi ha detto che sono sano?
Ah, ecco. non parlavo mentalmente, parlo fisicamente.
Ma neanche fisicamente. Guarda, sono pieno di
tagli.
Cicatrici, sì. E segni ben evidenti.
Come vedevi da piccolo il lavoro di babbo?
Beh, sì, ti affascinava, però molto polveroso, molto... Logicamente lavora manuale, quindi asportazione di
scintille,
ferro, polvere, scintille, acqua, perché comunque sia
l'odore dell'acciaio.
Del metallo bagnato, sì.
Quindi l'odore della coltelle, cioè l'odore della routine è quello? L'odore del...
Sì, dell'affilatore, sì. Dell'affilatore. Poi dopo la coltelleria con la vendita è un altro discorso. Però il lavoro dell'affilatore, sì, olio emozionabile, olio, sono odori un po' agri, un po'...
Tecnicamente è una piccola officina?
Sì. Fondamentalmente sì, perché comunque sì, ci sono macchine utensili.
È una cosa fantastica. Io quando entro dentro sento sempre
la mola che gira, le macchine che lavorano.
Che non si vede la mola perché è nascosta, però si sente.
Si sente il giro.
Allora, stessa domanda anche a te. Il cliente più strano, la domanda più particolare, dai.
Strano è tutti i clienti.
Tipo quello della stufetta è venuto anche da te?
No, fortunatamente no, clienti.
Però ci stava un po' di più venire da te a cercare una stufetta che in farmacia in realtà, però.
Sì, più o meno.
Allora, io da te ho visto che al di là dei classici coltelli da cucina, che poi comunque penso servirai anche ai ristoranti, cioè c'hai coltelli anche sì. molto particolari, ho visto che c'hai delle armi bianche strane, tipo scimitarre,
le katane,
cioè... Ma cioè, quelli ce l'hai per bellezza o perché veramente c'è un mercato che te le vengono a cercare le persone?
No, prima c'era un mercato che veniva a cercarle perché comunque sia su tutti i pezzi di arredamento, non sono affilate, non so adatte all'uso.
Cioè, non puoi dare una katana affilata, insomma...
Dipende, perché ci sono delle discipline che fanno arti marziali che okay. usano la katana affilata per poi fare i stage e le prove di taglio.
Per tagliare le angurie, insomma, cose del genere.
Anche, sì. No, perché capita solo visto le angurie. Qualcuno che la chiede per far scena, magari a una festa, taglia
l'anguria con la katana.
Con la katana.
Come si chiama il collo della bottiglia? Ti è mai capitato qualcuno che
sì,
te l'ha
voluto? Sì, ci sono delle spade apposta là, delle sciabole corte per sciabola.
Veramente?
Sì, come no, certo.
Cioè, quindi cioè, te l'hanno proprio chiesto? Dici quello?
Me
oppure
chiesto,
al di là che
ce l'ho anche in negozio e se vendono adesso dalla prossima settimana in poi.
Giustamente per Capodanno.
Per Capodanno.
Cosa strana, cioè perché io l'ho sempre vista nei film, capito? Sì, quindi sì, non sì. pensavo che effettivamente
usa,
c'era qualche matto che invece...
Qualche matto l'ha fatto anche con le katane, che è una lama da 75 centimetri, normalmente è una lama da 40-45 centimetri. Più piccolina, più gestibile, meno pericolosa, però...
Hai visto?
Per tagliare il collo e la bottiglia.
Il vetro proprio.
Sì.
Poi tutti in farmacia con le bende il giorno dopo.
I gerotti.
Scusi, ho sbagliato katana,
capita,
la pesa un po' troppo lunga.
Chi non sa fa specialmente, si rompe male, si rompe sulla mano.
Allora, la routine, tu non vai in giro, insomma.
No.
È arrivato la routine.
No, non vado.
Allora, questo mito della routine che cucca come un disgraziato.
Sì.
Non a Iesi, allora, ci sono allora, nella letteratura porno sono alcuni personaggi che funzionano, quindi l'idraulico, il pizzaiolo, il Pony Express e l'arrotino. In questo caso tu arroti solo coltelli.
Parte di quell'altra metà. Cioè,
gli arrotini sfigati.
Quelli sfigati, sicuramente.
Ascolta, te qualche tempo fa sei finito agli onori della cronaca.
Purtroppo sì.
Perché c'è stato un ragazzo che ha avuto qualche momento di difficoltà.
Avrei voluto evitarlo, però sì.
Perché, ricordiamo, insomma, c'è stato un ragazzo africano che ti ha rotto la vetrina.
Sì, ha sfondato la vetrina con dei mattoni e si è appropriato dei due maceti.
E ha giocato a fare Tex Wheeler.
Esattamente.
Ok. Cosa hai provato in quel momento?
È un po' di rabbia. Po' di rabbia, semplicemente quello lì. Fortunatamente non si è fatto male nessuno e diciamo che è andata bene.
E quindi avresti preferito fare, insomma, congiunti con qualche casalinga a rotante,
sicuramente,
insomma. Te sei sposato, fidanzato, figli, moglie?
Sì, tutto.
Tutto, hai fatto, tutto. Manca solo la destemunzione.
Sì. È full optional.
So completo.
C'è qualche tua cliente che ti lascia intendere di volere di più da te che una rotata di coltelli?
No, non ci faccio caso.
Cioè, lasci passare.
Sì.
C'è la moglie che lo
sporca. Salutiamo tua moglie che... Salutiamo tua moglie, salutala, che ami tanto.
Ciao, Orietta, ciao.
Orietta non avrebbe mai amato donna diversa da te, Orietta.
Assolutamente.
Giusto? Ok, io ho fatto quello che potevo fare e basta.
Va bene, direi che con questo chiudiamo l'intervista con l'arrotino e a questo punto passerei a Donatella. Donatella di?
Donatella della macelleria Donzelli.
Macelleria Donzelli che ci ha offerto anche che,
sì, salumi,
i salumi
formaggi.
Che abbiamo mangiato questa sera, buonissimi tra l'altro.
Erano buoni?
Sì, molto, vi ringrazio.
Lo sapevo però.
Ma lo sapevo. Lo sapevo che erano buoni, ma bisognava dirlo.
Se no non l'avrei portati.
Bisognava dirlo. Li ha mangiati anche lui che è vegano e ha smesso di essere vegano. Sì, sì, li ha mangiati. Ho visto che mangiava il salame. Ha detto, tanto questo non è fatto col maiale, vero? E...
Se è vegano nemmeno il formaggio ha mangiato.
No, no, l'ho visto che mangiava il formaggio. L'ho visto.
Ai maiali non è che mangia la carne, eh. È vegani anche loro.
È vero.
Ecco.
Esatto. Infatti ho sempre detto, io mangio mucche che mangiano erba. Va bene, a parte questa cosa, sì. Da quanto tempo è aperta la macelleria?
Ma io sono qui da 20 anni. Uh-huh. Ho fatto 20 anni adesso al 31 ottobre.
Auguri.
Grazie. E però la macelleria già a 30 anni c'era, dove quando cioè c'è stato prima uno 30 anni, poi c'era anche altri, quindi penso che sia anche 60 anni più che c'è sta macelleria.
Come ti sei avvicinata al lavoro? Perché hai deciso di lavorare in macelleria?
No, siccome mio marito ha un'azienda agricola, tempo fa avendo le bestie e gli animali non si vendevano, non comprava nessuno a casa.
Okay.
Abbiamo deciso di aprire un negozio nell'azienda, poi piano piano, dopo qualche anno, siamo arrivati a Iesi, da Polverigi.
Cioè, era difficile vendere l'animale intero, insomma,
sì.
Questo era.
Diciamo che non c'è più il macellaio che va a comprare l'animale in campagna.
Okay.
Tutti comprano da dei fornitori che dai dei pezzi.
Ho capito.
E quindi noi eravamo un po' tagliati fuori perché il mercato, diciamo, al nord è molto più meno costoso dei nostri.
Ho capito.
Quindi il commerciante preferisce comprarlo al nord che qui.
Ho capito.
Noi eravamo un po' tagliati fuori, io avendo tanti animali da vendere. Prima nel 90 avevamo fatto una macelleria a casa. Poi piano piano vendevo anche qualche animale a Querceti, che era il nostro predecessore, poi lo chiudeva e l'ho presa.
Quindi praticamente la vostra macelleria vende gli animali vostri,
sì.
Fondamentalmente?
Sì.
Quindi quasi soltanto carne?
No, adesso non più, tutti,
okay.
Perché la clientela vuole solo certi prodotti che non riusciamo a produrli.
Okay.
Quindi...
E da voi, allora, una cosa che io noto andando nelle macellerie, magari quando uno va in macelleria, quelle un pochino più grandi, no? Magari quelle dei supermercati, che è difficile scegliere, cioè chiedere particolari tagli di carne, cioè è difficile anche capire quel tipo di carne, quel tipo di pezzo di carne, da quale parte dell'animale proviene, no? E dice questa è la fettina, ho capito, ma che parte dell'animale?
Questa è una cosa che al supermercato non glielo può dire.
Esatto. È questo il vostro valore aggiunto? Esatto. Cioè voi date della consulenza anche sul tipo di carne che
vendete? I miei clienti oramai sanno tutto il tipo di fettina, io voglio quello, voglio la pezza, voglio la noce, ormai spiegando cos'è ogni giorno, guarda, io ho la pezza, te do questa che è buonissima, il giorno, quando ritorna voglio quella perché...
Quindi ormai, un lavoro di formazione, ecco, insomma, anche oltre
mentre
che...
Mentre nel supermercato te c'è le confezioni lì e prendi quelle e non sai nemmeno cos'è.
Cioè arrosto, alla fettina, fine, insomma.
Ecco, alla fine le apri sotto, quasi che c'è pure altre cose, però non so...
Allora, l'arrosto...
No. A me è venuta la cliente che mi ha detto voleva le fettine, sa perché ho preso le fettine, era tutte impacchettate, bellissime sopra e sotto, e tu era proprio, non si sapeva cos'era. E io ho detto mi dispiace, però tanto cosa
devo la fare? Fettina che quando va in padella perde tanta acqua, molta acqua.
Che l'animale è cresciuto veloce, con molto azoto, tiene molta acqua perché pesa di più e costa meno.
Ho capito, quindi in realtà si rispettano le normative perché non ci sono prodotti non...
Al limite, quindi meno acqua fa più è normale.
Quindi è meno nutriente poi la carne?
Meno acqua fa è più è buona.
Ah ok, certo, no, questo sicuro.
Più acqua fa vuol dire che, cioè, che pesa molto al momento che la vende.
Mi sono sempre chiesto come mai ci sono alcune fettine che proprio si restringono della metà e perdono la metà di
quello
acqua.
Per venderla poco ci deve essere un trucco.
Ho capito. Quindi praticamente l'animale pesa di più, ti vendono più acqua fondamentalmente.
Esatto. Cioè no, mangiano qualcosa che tiene liquidi.
La ritenzione idrica dell'animale. Quindi, ho capito.
Ecco tutto.
La famosa carne, la famosa vacca a buccia d'arancia. Eh?
Sì, con la cellulite.
Con la cellulite.
Ok, io faccio fatica a riprendermi da queste interruzioni. No, perché anche se avessi un filologico e non ce l'ho, l'avresti rotto. Va bene, parli di quello che vuole.
No, perché la vacca...
Oramai a random.
Perché la vacca ha quattro zampe, normalmente c'ha la pelle dura e non fa acqua.
È vero.
Quella ha quattro zampe.
Non sta parlando di nessuna delle tue amanti, non sta parlando.
Certo, è ovvio.
Grazie.
Prego.
Allora, io mi piace cucinare e mi piace cucinare la carne. E si può mangiare la carne cruda in sicurezza? Oddio!
Sì,
da voi.
Dal punto di vista alimentare, sì. Uh-huh. Dal punto di vista delle malattie che potrebbe avere l'animale, no.
Noi. Controllata tutto quanto.
No, quello sì, però diciamo...
A rischio, a vostro rischio.
Esatto.
Ma io perché mangio spesso carne cruda e diciamo che anche la routine è d'accordo.
No, vabbè, sì.
Anche le salsicce che faccio io, certo. Sinceramente, io le mangio crude quando le faccio, però io non posso dire...
No, certo.
Devo dire previa cottura.
Rischio e pericolo tuo.
Certo, però, non lo diciamo ufficialmente, però a me, se vengo da voi a comprare
Se
la carne.
Uno me lo chiede, dico guarda.
No, ma allora il discorso credo che sia un pochettino più profondo, adesso al di là delle battute, cioè tipo la tartare, no? Quando uno va al ristorante, oppure che ne so, adesso ci sono i famosi panini gourmet che te fanno la tartare di carne. La tartare è tecnicamente una carne tagliata finissima, cruda. Quindi quando te la danno vuol dire che dietro c'è un animale che comunque deve in qualche modo rispettare certe caratteristiche, perché se no
tutti gli animali
rischia...
rappresenta certe caratteristiche, è normale, perché l'ha visto un veterinario e sono tutti sani, però uno, per esempio Nicola, non potrebbe mangiarla, no? Uno che ha le difese immunitarie non può mangiare la carne, quindi per quel motivo lì.
Vabbè, quel
quello lì sono problemi che ogni persona credo lo dovrebbe sapere, però tecnicamente la carne
una volta quando è stata macellata normalmente è tutta controllata, è tutta sana. Se poi, come dicevamo prima, se c'è un po' più acqua non è che sia un problema di salute.
Allora signora, io adesso non vorrei entrare troppo nello specifico della vostra vita matrimoniale, ma come definirebbe la salsiccia di suo marito? C'è là dietro uno che fa così, che fa. Quanta acqua c'è? Quanta
c'è? L'acqua sinceramente.
In cottura si restringe.
L'acqua sinceramente non l'ho vista mai.
Come? Scusi?
L'acqua sinceramente non l'ho vista mai adesso.
Bene, e questo è già un segno positivo. Ma in cottura si restringe?
In fine cottura.
Fine cottura. Beh, bravo.
Ottima risposta.
Potete avvalervi della facoltà di non rispondere.